Siamo a un'altra diretta di questa giornata zeppa di notizie e di approfondimenti. Questa volta torniamo a occuparci dei trattati internazionali. Avevamo fatto più volte riferimento a Monica Di Sisto, che è al telefono adesso, perché è una che si è occupata, si sta occupando e da anni di queste, diciamo, truffe internazionali ai danni del cittadino, a cominciare dal TTIP, che è ricomparso. In particolare ci sono già stati alcuni accordi, ad esempio quello di Singapore, mi pare che di un mesetto fa, giusto?
Assolutamente sì, di qualche settimana fa. Purtroppo l'arrivo delle elezioni e quindi il possibile cambio di maggioranza parlamentare fa sì che la Commissione europea attuale, volendo, come dire, mantenere l'attuale sponda col Parlamento, acceleri l'approvazione di tutti i trattati attualmente aperti. E appunto ci sia stata un'accelerata sul trattato di Singapore, che potrebbe sembrare, no, esotico, assolutamente innocuo, ma non lo è. E poi ieri c'è stato invece un momento interessante, perché è andato al voto il TTIP, ciò che è rimasto del trattato transatlantico, che insieme a voi e con tanti italiani abbiamo combattuto qualche anno fa, e che il Parlamento europeo ieri ha, diciamo, in un certo modo respinto. In realtà si è rifiutato di dare ai governi che decideranno la prossima settimana del suo destino un'indicazione negativa o positiva. La Commissione però aveva chiesto un forte sostegno che non è arrivato, quindi politicamente lo leggiamo come la paura, diciamo, prima delle elezioni, che l'attenzione che noi cittadini abbiamo su quel trattato potesse punire i parlamentari che avessero scelto di sostenerlo.
Sì, c'è stato quasi uno stallo, diciamo, tra il dubbio se andare contro la volontà della Commissione europea di appoggiare questo TTIP con Trump, oppure invece a ridosso delle elezioni evitarsi di esporsi.
La responsabilità, esattamente. Esatto. Infatti, diciamo che all'inizio c'era stata una fase anche interessante, perché oggi oltre 100 piazze d'Italia i ragazzi più giovani manifestano contro i cambiamenti climatici. E è stato presentato un emendamento da parte dei socialdemocratici che riprendeva un rapporto già approvato dal Parlamento europeo giugno scorso, in cui si chiedeva alla Commissione di sottoporre questo e tutti gli altri trattati a una valutazione sull'impatto climatico prima di accettare o respingere l'approvazione di un trattato, e questo sarebbe assolutamente bocciato già allo stato attuale, perché ha provocato un aumento delle importazioni di gas da fracking da parte degli Stati Uniti, da parte dell'Europa, di gas americano, e ha provocato un aumento dell'importazione di soia del 112% da parte sempre dell'Europa, soia transgenica, che però va in parte, non solo in parte, agli allevamenti animali, ma in gran parte al biodiesel da soia, che è oltre due volte più inquinante del biodiesel fossile, quindi una scelta folle proprio dal punto di vista climatico. Quindi c'era stato questo emendamento, e poi un altro emendamento che è molto importante, perché chiede sempre ai governi di revocare il mandato che nel 2013 i nostri governi hanno concesso alla Commissione di negoziare il TTIP, quindi praticamente sarebbe stata la sepoltura definitiva del TTIP. E peraltro questo emendamento era stato approvato anche dai popolari in Europa, che insomma, difficilmente di solito approvano diciamo, iniziative che sono restrittive del commercio, anche se sensate come in questo caso. E però alla fine, quando si è visto, diciamo, il compromesso finale era così decisamente contro, allora a quel punto anche la destra ha votato con la sinistra storica, i Verdi, il GUE, e socialdemocratici e ha bocciato completamente la risoluzione. Quindi è stato un comportamento veramente, da un lato in alcuni momenti coraggioso, in altri momenti alla fine pilatesco, perché non se la sono sentita neanche di, diciamo, anche in questa fase in cui c'è un conflitto forte sull'apertura dell'Italia e della Cina, non se la sono sentita poi di dare uno schiaffo forte all'alleato storico, anche se ricordiamolo, questa posizione del Parlamento europeo non è vincolante per i governi europei e la decisione la prendono il 18 marzo al Consiglio degli Affari Generali. Infatti noi continueremo a premere, a scrivere al nostro governo, perché nel contratto di governo c'è scritto che questo trattato, come il CETA ed altri che riducono la libertà degli stati di garantire i diritti dei propri cittadini, devono essere fermati, e noi chiediamo che venga, come dire, coerentemente bocciato. Però visto che questo governo ha dato il via libera a tanti trattati che noi ci aspettavamo venissero fermati, siamo, insomma, rimaniamo alla finestra, non siamo proprio positivi al 100%.
Il CETA comunque è stato approvato dalla Commissione europea, no?
Il CETA è stato approvato dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo, che in quel caso, contenendo la parte degli investimenti, era chiamato, insomma, a fare la sua parte, ed è attualmente al Parlamento italiano, silente, mentre noi chiediamo a gran forza che, visto che si vuole fermare, no, questo scapicollo di trattati prima delle elezioni europee, quindi anche facendoci capire esattamente che hanno in testa su questo capitolo tutte le forze politiche italiane, in base a come voteranno nel Parlamento europeo, sia di governo sia di opposizione, possiamo votare alle elezioni in modo consapevole e coerente rispetto a quello che crediamo. Se noi crediamo che questi trattati, proprio perché abbiamo delle urgenze più importanti, come i redditi in caduta libera, come il clima sempre più instabile, debbano essere completamente cambiati nella struttura, e quindi tutti questi trattati aperti debbono essere fermati e rivisti e sottoposti a una valutazione di impatto più seria di quella che c'è stata fino adesso per i trattati in corsa. E ricordo una cosa divertente, che sul nuovo TTIP la Commissione ha rinunciato a fare una valutazione di impatto, quindi noi praticamente siamo con la Commissione che ci impone un cambiamento delle regole europee senza sottoporre a nessun tipo di vaglio parlamentare né di vaglio nazionale.
Sì, nel appunto, però all'interno di equilibri, come dire, geopolitici che appunto trascendono come sempre del tutto la volontà delle persone che poi invece abitano nel territorio appunto europeo. Rispetto alle intenzioni di Trump, volevo un tuo commento appunto rispetto alla guerra che comunque minaccia Trump, rispetto al mercato automobilistico, e quindi i delicati equilibri tra Stati Uniti e in particolare la Germania su questo fronte.
Sì, è abbastanza divertente questa situazione, perché Juncker, il presidente della Commissione, volò di corsa a luglio negli Stati Uniti e sottoscrisse un accordo preliminare senza mandato, quindi anche abbastanza suggestivamente dal punto di vista delle regole europee, con Trump, proprio per evitare i dazi, e noi già abbiamo cominciato appunto a importare più soia, più gas, proprio perché in teoria, fatto questo, dovevamo vedere cammello, ossia vedere questa minaccia completamente ritirata. Invece che succede? Succede che in queste settimane, nelle settimane che ci hanno accompagnato da luglio ad oggi, Trump ha continuato ad agitare questo spettro, perché vuole assolutamente che l'agricoltura sia della partita, cioè loro vogliono assolutamente esportare in Europa più carne bovina, più carne di pollo, più grano e più cereali. E questo chiaramente non solo crea e più latte, questo non solo, come potete immaginare, crea una fortissima allarme nelle categorie, perché sappiamo qual è la problematica della depressione dei prezzi in questo momento in Europa, dei prezzi delle materie prime alimentari, ma soprattutto è una richiesta che non ha fondamento, ossia in tutti i trattati commerciali si scambia qualcosa, noi abbiamo già pagato, peraltro con un prezzo che, appunto, chiesto a me, io non avrei pagato. Perché? Perché in realtà noi stiamo continuando a pettinare questa proiezione atlantista, abbiamo sollevato ritorsioni contro la Russia, con la quale invece come Italia abbiamo rapporti commerciali molto, molto intensi anche dal punto di vista energetico. Stiamo facendo delle scelte, adesso c'è questa nuova apertura con la Cina, che peraltro la Germania, ma gli stessi Stati Uniti stanno esplorando da tanto tempo, la quale Italia sembra che sia scoppiata la seconda guerra mondiale, anzi la terza, siano arrivati i cosacchi a San Pietro. Ecco, queste sono le storture dell'Europa, perché è chiaramente un'Europa a trazione franco-tedesca, fortissima, l'abbiamo sempre detto, e purtroppo questa cosa influenza l'agenda politica e commerciale europea. Non si fanno gli interessi di tutti, cioè di tutta l'Unione, ma si pettinano, si disegnano gli accordi sulla base degli interessi di alcuni paesi, e gli altri se lo devono far andare bene, questo è evidente. Si regalano qualche piccola concessione, per esempio sempre nel campo agricolo, no? nelle liste dei prodotti protetti, quasi sempre il numero più alto ce l'abbiamo noi italiani, però è vero che per noi quelle esportazioni sono molto più strategiche che per gli altri paesi. Quindi ci regalano un po' qualche contentino qua e là, un po' di energia, perché comunque noi siamo un paese che ha multinazionali dell'energia come l'Enel, come Eni, come Agip, che battono i pugni sul tavolo, multinazionali, multi-utilities che lavorano per esempio sui servizi pubblici come Acea, come altri, che appunto fanno sentire la loro voce, ma non lo fanno sentire soltanto attraverso lo Stato italiano, lo fanno anche in proprio. E questo, questi contentini fanno sì che poi in realtà noi non abbiamo una vera capacità di scegliere ciò che è meglio per il nostro paese, anche perché, ricordo, questo paese non ha fatto mai una valutazione costi-benefici efficace dei trattati. Avevamo chiesto di farla, e questo governo aveva messo in piedi una task force di valutazione dei trattati. Quando noi come associazioni ambientaliste, associazioni appunto che si occupano di commercio, i sindacati tutti insieme abbiamo cominciato a sollevare dei problemi, ci hanno buttato fuori dalla task force. Quindi è chiaro che nessuno ha voglia di avere una politica democratica per il commercio per questo paese, forse non siamo neanche abituati a chiederla, ormai da qualche anno però esiste una coalizione molto ampia che sta cominciando a fare i conti in tasca a chiunque governi, e questo secondo me è una grossa innovazione, però purtroppo la politica non la sta raccogliendo bene, né quella di prima né quella da adesso.
Anche perché la valutazione costi-benefici di Toninelli poi dura mesi e viene sommersa e nascosta da qualche parte. C'era un aspetto che mi sembra che tangenzialmente toccavi, e cioè il fatto che la Commissione Europea non delibera per tutti quanti, dà indicazioni, e questo non può andare verso la strategia di Trump di fare sempre degli accordi con i singoli, quindi non avere mai di fronte un interlocutore che possa essere più o meno alla pari, come potrebbe essere l'Unione Europea, lo è la Cina, invece piccoli stati si trovano a dover subire in pratica le scelte, ad esempio con gli Stati Uniti, ma forse anche con il Canada, con il CETA.
Guarda, la Commissione Europea questa strategia l'ha fatta tantissimo con i paesi in via di sviluppo, e soprattutto, cosa ancora più mio che folle, l'ha fatta e la sta facendo con i paesi della cintura mediterranea, come se operare delle liberalizzazioni selvagge che deindustrializzano paesi come il Marocco, come l'Algeria, come la Tunisia, si traducesse necessariamente in un bene per il nostro paese, che è quello più a diretto contatto con questi paesi. È chiaro che nel momento in cui tu esporti le serre ed esporti la schiavitù dall'altra parte del Mediterraneo, esporti interi dipartimenti produttivi, pensiamo per esempio al tessile in Turchia, ma non esporti anche i diritti connessi. È chiaro che a fronte della parità di sfruttamento preferisco provare a attraversare il tuo paese per cercare fortuna altrove. È una di quelle strategie così folli, oltre che essere assassine dal punto di vista dei diritti, ma su questo io purtroppo non, dopo 17 anni di negoziati commerciali, non ho mai visto un governo che si ponesse il tema dei diritti umani prima di quelli, diciamo, degli interessi economici delle proprie imprese. Quindi sono abbastanza, come dire, realista da questo punto di vista. Se noi non riusciamo a mettere insieme delle regole vincolanti, è chiaro che l'Unione Europea, esattamente come gli Stati Uniti, si presenta in tavoli bilaterali con una fortissima aggressività, con peraltro in una cornice più ampia che vuole che tutte quelle quei rapporti commerciali postcoloniali che l'Europa aveva creato con la maggior parte di questi paesi, in realtà li sta trasformando in rapporti di liberalizzazione. Prima c'era la possibilità per questi paesi di esportare almeno ad alcuni materie prime, tipo la frutta, tipo la verdura, eccetera, in modo, diciamo, senza dazi e senza tariffe, quasi a riconoscergli, no, il fatto che li abbiamo sfruttati colonialmente per tanti anni. Questa cosa è morta, sta morendo. Entro il 2021 tutto il sistema delle preferenze si prevede che salti. Pensate che significa questo anche per i nostri piccoli produttori, perché è chiaro che nel momento in cui tu hai un mercato assolutamente liberalizzato e non hai dei quantitativi comunque programmati in qualche modo, tutto il settore dell'ortofrutta già sta soffrendo tantissimo per la liberalizzazione avvenuta già solo col Marocco e con la Tunisia per quello che riguarda l'olio. Immaginate il resto, cioè noi veramente rischiamo di fare solo gli interessi di un settore dell'industria, interessi peraltro veramente miopi, perché se i cittadini italiani avranno sempre meno soldi per comprare quelle cose che arriveranno in grande quantità nel nostro mercato, due sono gli effetti: uno, prezzi sempre più bassi; due, mercato interno stagnante. E queste sono gli ingredienti perfetti per una catastrofe. Peraltro è una catastrofe che ha già portato il nostro paese in recessione. Non penso che nessuna persona di intelligenza media possa pensare che la recessione avviene nell'arco di un governo. È chiaro che tu hai posto le cause con delle politiche commerciali che da 15 anni, oltre 15 anni, non si strutturano intorno a un piano industriale di questo paese che manca da così tanto tempo. Non sappiamo che cosa produciamo, perché affidiamo tutto questo alle industrie, alle loro auto-organizzazioni, auto-iniziative, nonostante diamo cospicui quantitativi di denaro pubblico, abbiamo dato il passato e li continuiamo a dare come incentivi alle imprese stesse.
Quella trampiana da cui eravamo partiti è una strategia che è ben sintetizzata da un ascoltatore che dice che ha lontane origini, si chiama divide et impera. In effetti poi fa anche un esempio.
Però lo faceva anche Obama. Cioè, sì, certo. Il tema è che gli Stati Uniti sono così da molti anni. Obama è quello che ha introdotto il Buy American, ossia il fatto di riuscire a recuperare spazi di mercato interno, premiando anche con programmi, per esempio, umanitari. Loro hanno una cosa che noi non abbiamo, si chiama food stamp. Sono quelli che nel tempo della guerra si chiamavano nona, ossia le persone più povere hanno un quantitativo di soldi che possono spendere soltanto per i consumi alimentari, soltanto su alcune categorie di prodotti che sono di solito quelli meno acquistati, quelli più in crisi, e soltanto presso alcune catene di supermercati, chiaramente quelle statunitensi. Sono dei sussidi indiretti.
Il reddito di cittadinanza.
In realtà no, sono proprio dei veri sussidi indiretti, perché nei redditi di cittadinanza tu almeno puoi scegliere una serie di cose, lì invece è proprio una cosa del tutto alimentare. Il principale beneficiario dei food stamp in America è Walmart, e Obama ha, diciamo, rafforzato questo sistema, quindi facendo un doppio favore: uno, chiaramente alle persone non abbienti, alle quali non viene chiesta alcuna condizione per ricevere i food stamp, devono solo dimostrare di non avere un lavoro, di avere un lavoro che non arriva a un livello minimo. E poi tu puoi spendere, e quei soldi vanno, appunto, il principale beneficiario dei food stamp è Walmart, quindi stiamo parlando non del piccolo contadino, stiamo parlando di un sussidio che permette a questo gigante di avere una base di consumo garantito comunque date. Infatti Walmart ha ripreso fortissime quote di mercato, continua ad essere un monopolista a livello globale. Questa strategia che gli Stati Uniti d'America riescono a portare avanti con così grande intensità, chi c'è? In Europa non c'è mai stata. Infatti a chi mi chiede, ah, ma siete contro l'Europa, se poteste vedere, cioè, sarei interessata a vederla. In realtà noi abbiamo questa sorta di pulmino dell'orzo bimbo, dove Francia e Germania si litigano il pilota e tutti gli altri si tirano i cartoccetti dietro. Non c'è una vera programmazione, come dire, sia della produzione sia della non sovrapposizione. C'è una concorrenza interna fortissima sugli stessi settori. È chiaro che così non si va da nessuna parte.
Certo, un'ultima cosa, siamo stati anche un po' lunghi, noi eravamo partiti da Fridays for Future, ne hai accennato brevemente, ecco, magari i ragazzi potrebbero cambiare idea, non andare a Davos a parlare con i potenti o accettare i premi Nobel, se sapessero che gli arbitrati, quegli stessi arbitrati che poi distruggono la biodiversità, la terra che sta bruciando, finiscono col dare il potere in poche mani, che sono in genere quelle di queste grosse aziende, che grosse multinazionali che distruggono il pianeta.
Sai, questa è una vicenda abbastanza, come dire, complicata, no? Io di solito tendo a far fare a ciascuno gli sbagli sufficienti alla proprietà, nel senso che ne ho fatti talmente tanti pure io quando ero più piccola, che c'erano anche tra noi quelli che pensavano che parlare con le imprese e convincerle, no, di diventare più buone potesse essere una soluzione che ci avrebbe portato da qualche parte. Purtroppo sì, noi ci siamo, come dire, dovuti scontrare con la dura realtà, che è quella che se non dai delle regole vincolanti alle imprese, loro continuano assolutamente a seguire i propri interessi, assolutamente senza alcun ritegno. La cosa che però fa male, devo dire la verità, è constatare che l'Europa sta pettinando questi interessi. È della settimana scorsa la scelta dell'Unione Europea di ritirarsi dal percorso e non sostenerlo, il percorso delle Nazioni Unite, che vuole proteggere con un trattato vincolante i diritti umani e i diritti dell'ambiente proprio rispetto alle violazioni compiute dalle grandi imprese. Era un percorso nato per iniziativa di alcuni paesi del sud del mondo, era molto 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 interessante, anche se molto limitato, addirittura per noi troppo debole. E invece l'Unione Europea ha detto no, assolutamente questa è una cosa bolscevica e noi ci dividiamo, ecco. Questa è la realtà, purtroppo, anche del livello di maturità istituzionale di fronte a queste catastrofi. Io ho una speranza che la presenza di così tanti ragazzini che cominciano veramente a reclamare il proprio futuro sia, come dire, suoni come un allarme. Chiaramente il pericolo strumentalizzazione ce l'abbiamo davanti agli occhi tutti, però il fatto che abbiano preso la parola così giovani, così tanti, per me è una fonte di grande speranza. Poi speriamo che le nostre cattive esperienze possano fornire a loro un'esperienza, diciamo, già fatta, e che non ripetano.
Sì, che si vada avanti.
Di noi, capito, hanno già fatto e ci hanno tenuto comunque molto frenati rispetto a alcune cose. Ti ricordi quando si parlava sempre solo di responsabilità sociale delle imprese come una scelta volontaria, no? Noi dicevamo no, c'è bisogno che qualche regola sia obbligatoria per tutti, come è obbligatoria per i cittadini, e invece purtroppo questa non era, diciamo, non è stata per tanti anni la scelta prevalente. Speriamo che almeno questa nostra lezione l'abbiano imparata e se la portino in piazza oggi e tutte le volte che ti sceglieranno di tornarci.
Va bene, ti ringraziamo per questa chiacchierata molto approfondita sui vari trattati internazionali che stanno riaffiorando nella loro nocività.
Grazie a voi e teniamoci vicini.
Sì, sicuramente.
Grazie, buona giornata.